sempre ascolteremo, ecco, questo insegnamento in quattro parti su vari aspetti, da vari punti di vista della domanda, della preghiera di domanda.
Io mi sono lasciato guidare dal titolo che era assegnato, ecco, a questo momento di riflessione condivisa. Si parla nel titolo di pregare per domandare, per intercedere e per chiedere perdono. Quindi quello di cui qui stasera un pochino parleremo è la preghiera di domanda, di intercessione, la richiesta di perdono. La mia domanda è nata un po' spontanea, molto basso, vola, e mi sono chiesto: questi tre verbi, domandare, intercedere e chiedere perdono, che cosa hanno, diciamo, in comune fra di loro? E il primo pensiero che mi è balenato è questo: quando uno domanda, domanda qualcosa; quando uno intercede, chiede qualcosa per qualcun altro; e quando si chiede perdono, cosa, diciamo, si va da sé, si chiede appunto il perdono. Quindi, ecco, la prima, potremmo dire così, il primo spiraglio che mi si è aperto era proprio questo: tutti questi tre verbi, tutte queste tre azioni, tutte queste tre modulazioni della preghiera che stasera faremo oggetto di riflessione hanno un significato che potremmo dire si delinea a partire dall'oggetto, cioè da quel qualcosa che si domanda, da quel qualcosa per cui si intercede, dal perdono che viene richiesto. Quindi, ecco, sono azioni obiettive, concrete, cioè tendono a un oggetto e potremmo dire si rivolgono a una soddisfazione materiale. Dopo aver focalizzato quest'idea, subito mi si è un po' cambiata, diciamo, la prospettiva. E ci ho pensato un po' sopra. Il pensiero è stato questo: è vero quello che abbiamo detto, che si domanda qualcosa, che si domanda qualcosa per qualcun altro, che si chiede perdono. Però, oltre questa interpretazione, diciamo, oggettiva, che dà un senso a questi verbi a partire, potremmo dire così, dall'oggetto desiderato, ce n'è anche un'altra, quindi non è unica l'interpretazione oggettiva e materiale. E forse quell'altra che potremmo dire adesso vi cito, forse è anche un pochino più importante, è meno consueta, meno scontata, non ci si pensa subito, ma non per questo è di minor valore, anzi forse, lo ripeto, ha un valore supplementare e riesce un pochino a coprire meglio il senso profondo di queste parole, di queste tre azioni. E che cosa intendo dire? Quando il domandare, l'intercedere, il chiedere perdono non guardano all'oggetto verso cui tendere, ma guardano al soggetto che l'esperimenta. Cioè, potremmo dire, viene incontro a noi un significato meno scontato che ci invita a passare da una prospettiva materiale che per certi versi potrebbe anche essere equivoca, no? O forse anche limitata. E ci riporta verso una prospettiva più genuinamente spirituale, cioè quello che accade nel nostro spirito quando viviamo questa esperienza del domandare, dell'intercedere, del chiedere perdono. E che cosa voglio dire, ecco, con questa idea? Qual è il pensiero che mi è venuto in mente? E che cosa accade in me quando domando? Che cosa accade in me quando intercedo? Che cosa accade in me quando chiedo perdono? Chi domanda, e che cosa, ecco, ripeto, accade in me, non deve essere preoccupato del qualcosa da ottenere dall'oggetto materiale che si desidera, potremmo dire così, conquistare. Ma è importante che in chi domanda si apra questa consapevolezza della non autosufficienza. Cioè, capite, domandare ci può avere due significati diversi. Io desidero qualcosa e sono brutalmente attratto da un possesso, desidero conquistare una cosa, desidero farla mia, perché penso che questo oggetto materiale soddisfi. Questa è solo la parte, potremmo dire così, più elementare, più brutale della domanda. La parte più nobile, più sublime del domandare è quella che si verifica quando io, nel momento in cui domando, mi rendo conto di non bastare a me stesso, Mi rendo conto di non essere autosufficiente, mi rendo conto, potremmo dire così, di non essere il centro dell'universo. E la stessa cosa può valere anche per la preghiera di intercessione, rovesciata in questa prospettiva diversa. Cioè, quando io chiedo qualcosa per qualcun altro, non sono preoccupato semplicemente dall'ottenere quel qualcosa che all'altro manca, ma faccio entrare l'altro nella sfera delle mie preoccupazioni. È come se si potrebbe dire come se io ampliassi il mio, diciamo, la mia sfera di autocoscienza, che da un'autocoscienza soggettiva individualista diventa un'autocoscienza relazionale. Che cosa è dell'altro? Che cosa l'altro significa per me? E che cosa io mi preoccupo che accada all'altro più che a me stesso? E lo stesso, ecco il terzo aspetto, è la richiesta del perdono. È vero che si mira al perdono, ma che cosa si nasconde dietro una richiesta di perdono? Si nasconde la consapevolezza che sta nel riconoscere Dio come fonte di misericordia. E questa, spero di averla spiegata bene, questa riflessione è stata per me molto illuminante, perché mi ha detto questo. Cioè, quando io domando, quando io intercedo, quando chiedo perdono, che cosa accade in me? Che cosa dovrebbe accadere in me? Dovrebbe accadere questo, cioè d'essere distolto da quelle meschine prospettive che sono un po' troppo individualistiche e nelle quali, lo dico chiaramente, penso che sia una cosa comune, troppo spesso si indugia. Quel chiedere sempre, ma che cosa ne è per me? Che cosa mi succederà? Che cosa mi serve? E questo è un gioco, potremmo dire, di piccolo calibro, nel senso che è un po' sempre rifriggere se stessi. Invece penso che la preghiera debba essere questo, no? Veramente aprire il cuore alla percezione di un orizzonte più ampio. E quindi è una preghiera, quella di domanda, che smantella anche la concezione strumentale e utilitaristica che tante volte, potremmo dire, domina la nostra preghiera. Noi preghiamo perché vogliamo da Dio qualcosa. E questo capite quanto è, diciamo, limitato in se stesso e povero. Ecco, quando preghiamo domandando, non dobbiamo pregare solo e semplicemente per ottenere qualcosa, ma stiamo lavorando spiritualmente perché si superi questo egoismo che spesso ci attanaglia, nella speranza, ecco, come dicevo, di aprire una visione che, potremmo dire, ci porta fuori da noi, è rivolta all'altro, è rivolta a Dio e al fratello. E quindi, ecco, non si tratta di chiedere e ottenere, perché chi si preoccupa tanto di questo dimostra subito da se stesso di essere caduto in quella logica fallimentare, no? Quella logica, come dicevo prima, strumentale, utilitaristica, cioè dove l'appello praticamente nasconde solo un'avidità, che vuol dire mettere le mani su qualcosa. Invece deve diventare la possibilità di vivere in modo autentico un incontro che ci porta fuori da noi. È quel famoso perdere la vita per trovarla, no? Cioè, se tu chiedi, desideri conquistare qualcosa che migliori la tua vita e te la faccia, potremmo dire così, assaporare. Invece il perdere significa proprio sbocciare, uscire da sé, al punto, ecco così, in quel perdere la vita, ad averne trovato veramente il significato in Dio che proprio, ecco, che chiede questo amore di sé e dell'altro, no? E vorrei chiudere questo breve momento di riflessione con un riferimento, per non dire che sono solo parole mie o che sono solo, potremmo dire così, esercizi mentali. E un piccolo versetto mi è sembrato illuminante, si trova nella lettera di Giacomo. E Giacomo, secondo me, dice molto bene, perché dice questo, sono parole della lettera di Giacomo: siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare, cioè, le vostre passioni. Mi sembrava che questo versetto, nella sua sintesi estrema, fosse di una nitidezza eccelsa. E il primo punto che è facile cogliere è questo. Cioè, Giacomo dice: quando è che la preghiera non funziona? Quando la preghiera, tacitamente o esplicitamente, è attraversata da questo desiderio. di essere tu sempre comunque al centro, e la preghiera diventa un escamotage per migliorare la tua vita. Come vorrei, Signore, che tu mi donassi questo? Qual è il messaggio tacito? Tu devi fare la volontà mia, devi stare tu, Dio, al comodo mio, devi stare tu alle condizioni, perché la vita lo so io quel che vale per me. E Giacomo dice, finché voi siete così e siete pieni di questi desideri e non riuscite a possedere, vivete, potremmo dire così, in un fallimento intimo. E dove vi porta questo fallimento intimo, questa insoddisfazione? Vi porta all'invidia, vi porta alla violenza, vi porta all'annichilimento dell'altro, fino ad ucciderlo. E lui dice, finite per fare guerra, per essere uno contro l'altro, l'uomo lupo per l'uomo, cioè l'antagonismo che tante volte anche nella società viene propagandato come la fonte, no, di ogni, diciamo così, di ogni successo, di ogni possibilità. E Giacomo dice, chiedete e non ottenete, perché chiedete male? Ecco, fateci caso, lui non dice una cosa precisa, dice, chiedete e non ottenete, questa richiesta sembra non sortire l'effetto, non dice perché chiedete le cose sbagliate, dice perché chiedete male. E questo mi ha fatto riflettere proprio sulla prima parte di questo discorso, cioè la preghiera di domanda non dipende da quello che noi chiediamo, ma dipende da quello che succede in noi, della conversione, potremmo dire così, che entra nella nostra vita nel momento in cui comprendiamo di non essere noi il Dio della vita. Il problema è sempre questo, no? O lui o tu. Devi decidere tu chi è il tuo Dio. O un amore di te fino alla dimenticanza di Dio, diceva Sant'Agostino, o un amore di Dio fino alla dimenticanza di te. E ecco, concludo. A mio avviso, che significa pregare per domandare, pregare per intercedere, pregare per chiedere perdono? Significa, ecco così, entrare in un esercizio che ci permette, ecco, di prendere le distanze da quell'egoismo che in fondo ritorna sempre e che ci illude di essere noi i padroni della nostra vita, noi i timonieri. E ci fa invece scoprire che domandando, intercedendo e chiedendo, il nostro sguardo si rivolge all'altro. E questo è, come sembra, il messaggio, diciamo, iniziale, sufficientemente importante. Ecco, puntare gli occhi in Dio come fonte di ogni dono. Non conta chiedere, ottenere, non conta che cosa si chiede, ma conta chiedere bene. Che significa appunto disporsi in questo atteggiamento, diciamo, di confidenza ed umiltà.
Dopo quello che abbiamo ascoltato, potremmo già alzarci e andare a casa, che siamo veramente ricchi di tutto quello che Francesco ci ha proposto. Voglio introdurre questa parte della preghiera di domanda e di intercessione che ha più un taglio catechetico, cioè che ci porta soprattutto alla fede, e con una testimonianza sulla preghiera di domanda. Mi sono domandata se questa testimonianza era meglio farla alla fine o a principio. Poi lo Spirito mi ha suggerito di farla per primo, perché da questa testimonianza concreta già si capisce benissimo che cos'è la preghiera di domanda. Contemporaneamente a San Giovanni Bosco in Italia, in Germania c'era un certo Georg Müller, è uno scrittore, quindi molti lo conoscono, che riuscì a realizzare in Inghilterra quello che San Giovanni Bosco fece in Italia, cioè dedicarsi ai bambini abbandonati. Era un giovane che della sua vita aveva fatto quello delle scelte sbagliate che fanno tanti giovani, e fino al punto che per mantenere i suoi vizi a 15 anni, il giorno stesso che si stava preparando per la cresima, lui era un protestante, andò a rubare al pastore. E continuò una vita sregolata fino a 20 anni. A 20 anni, a un certo punto, fu toccato dalla miseria di questi giovani, ma non sapeva come andare incontro. All'improvviso, una sera, un amico lo invitò a un incontro di preghiera e lui ci è andato. E scrive che ciò che l'aveva colpito per la prima volta in vita sua era vedere questo giovane inginocchiarsi e pregare. Cioè, si capiva che il suo non era recitare parole, ma era essere in dialogo con qualcuno in cui lui credeva. Questa immagine gli dette la forza di cambiare vita. Per venire fuori dai vizi che coltivava, ci mise 9 anni, quindi non fu un periodo molto facile. Allora, lui dice, lui leggeva la Bibbia in ginocchio per rispetto. Poi aveva creato un circolo con altri amici e dalle 6 la mattina fino alle 8 leggevano insieme la parola di Dio. Poi la riprendevano la sera fino alla mezzanotte. Certamente il contatto con la parola di Dio veramente ha scavato dentro di loro una capacità per ricevere poi le grazie di Dio. Ciò che è commovente è il modo in cui si tuffò nelle imprese di carità per questi bambini abbandonati. Si impegnò a non chiedere mai la carità agli uomini, ma si affidava soltanto a Dio nella preghiera silenziosa e piena di fede. Chiedeva per sfamare, per vestire, per educare tutti quei bambini e si impegnò a non fare mai debiti, nemmeno per le necessità. Li riteneva contrari all'abbandono della provvidenza. Aveva un registro su cui annotava i bisogni dei suoi ragazzi, li affidava alla preghiera e poi rimaneva tranquillo. Confidava che non era mai stato deluso per tutta la sua vita. E questo periodo è durato ben 50 anni. Documentava così la potenza della preghiera. Nel suo registro ci sono annotate con precisione 50.000 casi di preghiere esaudite dal Signore. Mai una sola volta Dio mi ha deluso. Sono 50 anni che per grazia di Dio vado avanti abbandonato completamente in Lui. Nel suo registro ci sono nomi di persone per cui Müller pregò per 4-5 anni, fino a 10, prima di poter segnare che la preghiera era stata esaudita. Per un caso di lite pregò la bellezza di 60 anni. Quanto avanti negli anni smise di lavorare in queste opere di carità, decise di darsi all'evangelizzazione e girò il mondo. Ciò che lui predicava era l'esperienza fatta con la sua vita dell'abbandono in Dio e della potenza della preghiera. Questa testimonianza, come vedete, abbraccia entrambe, sia la preghiera di domanda che la preghiera di intercessione, no? E adesso concentriamoci in pochi minuti quello che vorremmo dire sulla preghiera di domanda. Giovanni Paolo II, quando scrisse la lettera apostolica Nuovo Millennio in Aunte, presentò la preghiera come un vero e proprio dialogo d'amore tra il credente e il Signore. dialogo intimo e profondo che deve progredire fino al punto che la persona umana arrivi ad essere posseduta totalmente da Dio. Queste sono parole di Giovanni Paolo II. Quindi capiamo che il dialogo non è fatto di una semplice preghiera, né con una formula, né con una lettura che pensiamo qualche cosa di pio, ma veramente in questo modo coinvolge tutta la vita. C'è preghiera solo se c'è amore nella vita di una persona, e più c'è amore e più ci sarà preghiera. La preghiera è veramente un mistero d'amore. In forza dello Spirito Santo, la preghiera diventa la relazione filiale con il Padre inseriti nel Figlio. Questa è la preghiera cristiana, a differenza della preghiera di qualunque uomo, che purché un uomo si rivolga a Dio, sta pregando. Il cristiano intanto si rivolge al Padre, ma questo non avviene se non inserito in Cristo e mediante Cristo, in Cristo, per Cristo e con Cristo. E qui la preghiera diventa cristiana. San Paolo esorta i cristiani: in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, nella lettera ai Filippesi. La preghiera di domanda è la preghiera del povero che si riconosce bisognoso. Frutto però di una grande fiducia nella onnipotenza di Dio e nella bontà provvidente di Dio Padre, in cui spera. Se non ci sono questi elementi, è difficile che una persona provi a pregare. Queste persone però che ne hanno il desiderio, alcune volte si rivolgono ad altre persone e dicono: tu che lo sai fare, così si parla semplicemente, prega, prega tu per questa cosa, perché sentono di non essere, di non saperlo fare. Gesù sulla preghiera di domanda e di intercessione ha detto delle cose eccezionali. Ci ha insegnato: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova, e a chi bussa sarà aperto, dal Vangelo di Matteo, capitolo 7. La preghiera di domanda è sempre una apertura alla generosità del Padre. Certe volte ci si domanda: ma se Dio veramente conosce tutto di noi, no, è così, la gente dice: perché devo chiedere? E Gesù ci tiene a insistere che bisogna chiedere per avere, ma per un semplice motivo: diversamente non sappiamo neanche che quello che ci arriva è un dono di Dio. Ci capita, è una fortuna, per caso ho incontrato quel dottore bravo. Anche tra molti cristiani credenti c'è sempre per caso. Sostituiamo la parola per provvidenza, perché c'è un Dio che ci pensa, è Dio che prepara gli incontri con le persone. Per pregare ci vuole la fede. A proposito di fede, però, non è che dobbiamo sempre porre domande a Dio: perché non mi hai esaudito, perché... Dobbiamo rivolgere anche due domande a noi. A quale Dio io credo? Seconda domanda: la mia preghiera è la preghiera dell'esigenza, cioè chiedo perché ho veramente bisogno, oppure una preghiera dell'affidamento, della consegnare la mia vita nelle sue mani? Alla prima domanda dobbiamo approfondire per dire: in quale Dio io credo? Credo in un Dio che mi può dare il successo? Una persona con cui io posso fare una certa alleanza per servirmi a mio vantaggio? Oppure credo al Dio che mi dà la vita se mi affido a Lui? La stessa domanda c'è, la stessa cosa si chiede, ma ci si domanda in quale Dio crediamo. Quando abbiamo da chiedere qualcosa, abbiamo la fede dell'emoroissa, la quale nel nascondimento diceva a se stessa: se solo posso toccare il lembo del mantello. E poi il Signore, sapete che l'ha messo in evidenza questa cosa, che sarebbe rimasta nascosta se il Signore non l'avesse pubblicizzata. Lei sarebbe stata guarita, salvata, però sarebbe rimasta una cosa tra lei. Noi che tutti i giorni facciamo la comunione, abbiamo questa forza dell'emoroissa di aggrapparci a Lui, quasi per dire: la tua forza venga nelle mie necessità? Queste sono le domande che non possiamo non porci per vedere se veramente crediamo nel Dio Padre che veglia sulla nostra vita. Seconda domanda: se la mia preghiera è preghiera dell'esigenza o se è una preghiera di affidamento. La risposta viene da questo: mi so affidare a Dio? Affidarsi significa mi so fidare di Lui. Se mi so fidare di Lui, non smetto di pregare, come faceva Müller, che addirittura per una persona ha pregato, mi pare, 60 anni, per altri 4, 5. Noi dopo un po' di tempo che preghiamo abbiamo chiesto una cosa: va bene, il Signore tanto lo sa che c'ho bisogno, se me lo vuole fare me la fa, e se no si arrangia pure Lui. La costanza. Vado, salto alcune cose perché non, tempo non c'è. Abbiamo detto che bisogna pregare con fede, bisogna pregare con costanza, con insistenza, con la forza dello Spirito Santo inseriti in Gesù per la mediazione di Gesù. Tutte queste parole già le conosciamo, anche perché il Signore, prima di dire come dovevamo pregare, ce ne ha dato l'esempio con dei fatti che sono raccontati nel Vangelo. Quando parla con costanza, ci viene subito in mente la cananea. Quando si parla con insistenza, si loda la vecchietta che andava dal giudice ingiusto, che non se ne andava fin quando non era esaudita. Pregare con la forza dello Spirito inserito in Gesù è la caratteristica, come abbiamo detto, della preghiera cristiana. La nostra insistenza ci guarisce da ciò che impedisce a Dio di venirci incontro. Cioè, la risposta alla domanda di preghiera è un dono, ma certe volte noi non siamo pronti a ricevere questi doni e neanche li riconosciamo. Se noi continuiamo a pregare con costanza e con insistenza, sempre premessa la fede, questa insistenza ci guarisce da quello che ci impediva di ricevere il dono. E allora, quando arriva, veramente la gratitudine è profonda. Come fortificare la nostra confidenza filiale in Dio Padre? La confidenza filiale viene messa alla prova quando pensiamo di non essere esauditi, quando pensiamo di non essere degni di pregare. Dobbiamo chiederci allora: se Dio è per noi un padre di cui cerchiamo di compiere la sua volontà, oppure se per noi è ancora un semplice mezzo per ottenere quello che vogliamo. Passiamo alla preghiera di intercessione. Ormai se ne è parlato tanto, Francesco l'ha esplicitata molto bene. La preghiera di domanda e la preghiera di intercessione sono identiche. La differenza sta solo nel fatto che quando si parla di preghiera di intercessione è perché questo, quello che si chiede non è per sé, ma è per un'altra persona, è per il popolo, è per la Chiesa, cioè per altri, in cui in mezzo ci siamo anche noi, ma non solo noi. L'intercessione quindi significa mettersi tra la persona a cui si rivolge la preghiera e la persona a cui interessa il contenuto della preghiera. Anche della preghiera di intercessione abbiamo tantissimi esempi. Ci abbiamo l'esempio di Abramo, l'esempio di Mosè, della regina Esther. La Bibbia è piena e ci abbiamo soprattutto la figura di Maria e Gesù stesso che intercede per gli uomini, prega per gli apostoli, prega per tutti coloro che crederanno in seguito per la loro parola. E io sempre penso, quando i sacerdoti parlano, dicono tutti coloro che crederanno per la loro parola già sono stati pregati da Cristo. Lui è il grande intercessore presso il Padre. E questa sua missione Gesù non l'ha smessa con l'ascensione al cielo, la continua. Qualcuno dice, ma cosa fa questo Santissimo, questo Gesù nel tabernacolo, notte, giorni? Pensate alle chiese addirittura chiuse, che aprono da una settimana all'altra. Eppure Gesù è stato in quel tabernacolo. Cosa ha fatto? Ha interceduto presso il Padre. Anche per quelli che con la porta chiusa non sono potuti entrare a pregare. Nella preghiera di intercessione, quindi, quello che si dedicano a questo tipo di preghiera non fanno altro che unirsi a Cristo, che è il grande intercessore. La preghiera di intercessione ha qualcosa in più rispetto alla semplice preghiera di domanda, perché nella preghiera di intercessione c'è una dose di amore per i fratelli. Pregare per i nemici, pregare per un fratello che ha bisogno. Se non ci fosse amore, non ti verrebbe neanche in mente di pregare. Quindi lì, oltre alla fede, c'è l'amore per il fratello. Pregate gli uni per gli altri, pregate per coloro che vi fanno del male. Quindi sempre questo continuo ritornello del pregare. Ci sono delle cose per le quali il Signore non ci può esaudire, perché ci sono necessarie. Ci sono certe croci per le quali noi continueremo a pregare, facciamo bene a pregare, perché il Signore, se non ci può dare quella di grazia, ce ne dà un'altra. Forse la forza per saper accettare, per capire in che senso quella prova può essere una grazia. Questo è comunque un grande dono, frutto di preghiera. Ci sono delle croci quindi da cui il Signore non ci può esimere, perché sono necessarie alla nostra salvezza. Come il Padre non ha esaudito Gesù nell'orto degli ulivi, benché gli ha chiesto, Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Ci sono invece altre preghiere che noi facciamo poco, dalle quali invece il Signore vuole che le facciamo e dalle quali ci esaudirà di sicuro, e queste sono le preghiere per essere liberati dall'egoismo, dalla cattiveria, dall'incredulità. E allora da queste lui vuole esaudirci, vuole che preghiamo e ed è sicuro che ci vuole esaudire. Ma queste sono le preghiere che meno facciamo, perché non pensiamo quanto invece ci sono necessarie. E allora bisogna rivolgersi allo Spirito Santo. C'è un brano del Vangelo che dice, se il Padre chiede tutto quello che sappiamo, Dio Padre è più buono di voi Padre che date cose buone ai figli. Qui però c'è un concetto di bontà del Padre. C'è un altro punto invece in cui il Signore dice: non moltiplicate molte parole, il Padre vostro lo sa di che cosa avete bisogno, chiedete però lo Spirito Santo. Quindi noi nel presentare la domanda al Signore delle nostre necessità, anche quelle degli altri, continuiamo a farle perché è Lui che lo vuole e perché solo così capiamo che quando riceviamo siamo esauditi, è stato un dono di Dio. Ma non dimentichiamo che il tutto lo dobbiamo affidare alla forza e alla potenza dello Spirito Santo, il quale ci dà la forza di saper fare poi la volontà del Padre, perché ci illumina e ci fa capire anche quello che dicevo prima, che da certe croci non ci potrà liberare, lo Spirito però ce lo farà capire e quindi arriva la grazia che ci è necessaria.
Una seconda breve riflessione comincia con un brano del Vangelo. Conosciamo molto bene dal Vangelo di Matteo, il brano del Padre nostro. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Perché ho voluto leggere questo? Forse il brano più scontato, no? Perché era presente in me una domanda, penso condivisibile. Abbiamo visto che è importante pregare chiedendo, ma non chiedendo qualcosa, ma attraverso il domandare assumere un atteggiamento, diciamo, di umiltà, di attesa nei confronti di Dio. E volevo che ritrovare questa, diciamo così, questa traccia nell'insegnamento di Gesù, perché è lì che noi dobbiamo far riferimento. Ora, la preghiera del Padre nostro insegnata da Gesù ha un'eccellenza, non è una preghiera qualsiasi, ma è quella che il Maestro ci ha consegnato, e nel modo in cui nel Vangelo di Matteo ci viene offerta è costruita con 7 domande, no? Voi lo sapete già, 7 domande esprime, potremmo dire così, la totalità e la perfezione. Quindi il Padre nostro è la preghiera perfetta. Se tale è, deve dirci anche come sia possibile, ecco così, vivere una preghiera di domanda correttamente intesa, secondo la volontà di Gesù. E allora vi ho riflettuto un po'. Se voi ci pensate, questa preghiera del Padre nostro è divisa in 2 parti che si evidenziano anche molto facilmente. Le 7 domande si dividono in 2 gruppi, un gruppo di 3 e un gruppo di 4. Le prime 3 domande, quelle che potremmo dire danno il là a tutto il discorso, sono quelle: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E queste ci fanno capire subito il senso. Sono delle domande che non dicono niente di noi, non dicono niente dell'uomo che prega. Non so se ci avete fatto caso, è strano, no? Perché la prima cosa che ti verrebbe in mente quando tu preghi, dici: oh Signore, io mi trovo così, allora, e vai avanti. Invece Gesù ci dice: voi quando pregate, fate così, toglietevi dalla testa, non pensate a voi stessi, non siate, come si può dire, focalizzati sempre sulle vostre preoccupazioni, siete piccoli. 3 domande aprono la preghiera. Sia santificato il tuo nome, cioè qual è il primo step, il primo passo della preghiera? Capire che Dio è grande, che Dio è santo, che Dio è altro, e tu devi guardare a Lui se vuoi tentare di vivere una vita credente e autentica. Quindi ecco, Dio al centro. La seconda domanda qual è? Dopo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che ribadisce, ripete: Non è il regno di Francesco che deve venire, perché non andrebbe da nessuna parte. Non è il regno dell'orante, non è il regno di chi si rivolge a Dio. È il suo. Chi è che conduce? Chi è che porta avanti un progetto? Noi siamo debitori, noi riceviamo un dono, ma non siamo noi a tirare le fila del discorso. E la terza domanda dice la stessa cosa. Dopo aver detto sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quando tu ti rivolgi a Dio per chiedergli qualcosa, la miglior richiesta è non chiedergli niente. Perché nel non chiedergli niente, dopo uno lo deve anche fare perché ha un valore, potremmo dire, umano, psicologico, confortante. Però tecnicamente non gli devi chiedere niente. Perché nel non chiedere niente tu guardi a lui e sai che lui fa quello che è bene per te, anche se attraverso a volte delle cose che tu non capisci siano il meglio per te. E sembra, diciamo, molto duro, no, quello che io sto dicendo, ma c'è scritto nel Padre nostro, al centro della preghiera, perché questa, potremmo dire così, si verifichi, c'è questa centralità di Dio, priorità di Dio, assoluto di Dio. Pregare è guardare Lui. Pregare è sperimentare un senso di fiducia in Lui. Pregare è entrare nella Sua volontà e capire, diciamo così, che tu sei Dio e non io. E non deve essere fatta la mia volontà, ma la tua, no? E la seconda parte, cioè questa prima parte della preghiera, potremmo dire così, butta via molto rapidamente tutte quelle che sono le tentazioni di mercanteggiamento, no? Prego per stare meglio, prego per ottenere, prego perché spero che le cose cambino un po', tutta robaccia, tutta spazzatura. Tu devi pregare per capire chi è Dio e per capire chi sei tu di fronte a Lui. Quando tu avrai capito tutto questo, tutto il resto, potremmo dire, prenderà la direzione giusta, perché sarai entrato nella prospettiva, diciamo, della fede. La seconda parte, e faccio rapidamente, della preghiera, contiene le restanti 3 più 4 domande, fanno il 7 totale. Le restanti 4 domande sembrano un pochino cambiare intonazione, e in un certo senso potrebbero sembrare un pochino ridurre, smentire il carattere provocante della prima parte del Padre nostro. In realtà, queste secondo gruppo di domande, le ultime 4 che riguardano il credente, spostano veramente di poco l'ago della bilancia e non cambiano quanto detto prima, perché se ci fate caso, il Signore ci ha un po' fregato, perché ci ha messo nel Padre nostro tutte richieste che sono tutte, potremmo dire così, confezionate in modo da essere condizionate, perché se le scorrete capite subito. Dacci il nostro pane, ma no, dacci il nostro pane, chiamatelo quotidiano, chiamatelo sostanziale, chiamatelo necessario, chiamatelo soprannaturale, secondo le varie, diciamo, possibili traduzioni. Però che cosa ci fa capire? Che non è il pane in senso stretto, in senso lato, in senso completo, ma è il pane quello che serve. E quindi c'è come una specie di ritocco, di ridimensionamento. E la seconda delle ultime 4 è lo stesso, una fregatura. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che sembra quasi in un certo senso togliere la potenza della remissione del debito da parte di Dio e ancorarlo alla nostra misura. E anche l'altra, no? Come noi rimettiamo, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Cioè, come dire, liberaci dal male, ma liberaci dal male non ci togli la tentazione, alla quale noi dobbiamo solo chiedere di non essere, della quale dobbiamo chiedere di non essere lasciati in balia. E chiudo tutto il discorso, spero di essere stato chiaro, ci ho provato perlomeno. Cioè, la preghiera del Padre nostro conferma quello che dicevo prima, che nella domanda noi non dobbiamo essere ossessionati dal che cosa domandiamo, dall'oggetto per il quale ci rivolgiamo a Dio. Questo qualche volta è importante per noi. La preghiera di domanda deve essere finalizzata è un esercizio, e per questo deve essere sempre attuata. È un esercizio che ci aiuta a uscire fuori da quell'egoismo nel quale molto spesso tendiamo a ricadere. È il peccato, no, che fa questo, cioè ci cerca di richiuderci in noi stessi per impedirci di vedere la bontà di Dio. E allora, ecco, nella preghiera noi dobbiamo chiedere questo, di lasciare aprire il nostro cuore e vedere quello che di buono Dio fa per noi. E penso che la preghiera, ecco così, del domandare sia proprio questo: domandando non si chiede qualcosa, ma nella situazione dell'essere soggetto di domanda, cioè colui che pone una domanda, una richiesta, sperimentare questo bisogno profondo che abbiamo di Dio. E allora lo diremo davvero: sia santificato il tuo nome, perché vedremo la sua bellezza, grandezza, santità, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, perché a quel punto non conterà più quello che io attendo, quello che io desidero, ma quello che Dio, diciamo così, offre. E tutta la preghiera, secondo me, è questo, è un lento, progressivo, graduale, sempre più profondo, come si può dire, adeguamento alla parola di Dio, adeguamento alla sua volontà, al punto di non essere più noi stessi, come dice San Paolo, no? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo è l'ideale della preghiera, esserti così totalmente decentrato al punto di essere te stesso nell'essere aderente e perfettamente configurato e conforme alla figura di Gesù Cristo. E ecco, in Lui veramente poi noi scopriremo la bellezza di questo essere figli amati dal Padre. Quindi ecco, domandare non per domandare qualcosa, ma perché nel domandare ci scopriamo come soggetti che sperimentano fino nel più profondo del proprio essere questo senso, ecco così, di bisogno, di fiducia, di speranza in Dio.
Ho pensato all'ultima parte sulla preghiera di richiesta di perdono, di metterla alla fine per i motivi che cercherò di dirvi adesso, perché la richiesta di perdono è una richiesta precisa, e poi in tempo di Quaresima uno inizia a disporre, quantomeno, no? In teoria inizia a pensare che se deve confessare, inizia a pensare a tutte le cose di cui ha da chiedere perdono al Signore, no? È una delle sette domande del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. E è significativo che Cristo ci comandi, no, di pregare così: rimetti a noi i nostri debiti. Non è scontato che uno abbia il desiderio di essere perdonato. Innanzitutto non è scontato che uno abbia il senso del bisogno di perdono, quindi il senso del proprio peccato. E oggi mi ha colpito moltissimo le letture di oggi, proprio per cui un po' mi attacco a queste qua. Il libro di Osea parla di un dramma di tradimento e riconciliazione. Osea è il profeta storicamente, è quello che ha iniziato a parlare del rapporto tra Dio e l'uomo come di uno sposo e una sposa, no? E perché a Osea Dio ha comandato di sposarsi e avere figli con una adultera, con una prostituta. Cioè, proprio storicamente Osea è uno che gli è stato chiesto di sposare una prostituta, perché lui doveva parlare a nome di Dio e doveva fare esperienza di cos'è amare una donna infedele. E dovrebbe parlare delle viscere di misericordia, di amore di Dio, che si commuovono dentro il cuore di Dio, per cui alla fine Dio decide di non odiare, di non ripudiare definitivamente questa donna adultera, ma invece di riabbracciarla, e finisce il libro, no? La amerò profondamente, la guarirò dalle sue infedeltà. E la richiesta di perdono, dal nostro punto di vista, entra dentro questo dramma. Noi nel punto di vista di Dio non è che ci sappiamo entrare molto bene. Per noi è difficile. Noi è già quando ci si risveglia un po' la coscienza siamo avantissimo rispetto, insomma, già accorgerci, no, che non è che proprio va tutto bene quello che facciamo, è già tanto, e è una cosa che ci manca tanto. I figli di Dio sono quelli che hanno il senso del bisogno di perdono, perché per dire rimetti i nostri debiti vuol dire che sei una persona che lo sente di aver bisogno di essere perdonato, lo sente di essere mancante. E un po' come per le altre richieste accade quello che ci diceva Francesco e Sor Leontina, cioè che noi chiediamo il perdono come qualcosa mangiarci, cioè per ritornare a posto. Cioè, io chiedo il perdono perché mi sento a disagio con quello che ho fatto, per esempio mi vado a confessare per essere liberato da questo peso che ho addosso, no? E è vero che il Signore è venuto per prendere su di sé i nostri peccati, in questo senso significa per liberarci dal peso di ciò che abbiamo fatto. E che sentiamo che ci ferisce profondamente, ci toglie vita, ci toglie. È uno snaturamento. Noi veniamo snaturati dal peccato, veniamo rovinati dal peccato. E giustamente andiamo a chiedere perdono per essere liberati da questo, guariti da questo snaturamento, e non sentirsi più a casa tua con te stesso. Che è il massimo del disagio, quando non sei più tranquillo con te stesso perché hai visto cosa puoi fare tu, no? Un esempio di un autore spirituale è come se tu nella tua casetta, nella tua cameretta, nella tua la camera da letto, no? Nella quale vuoi dire tu entri, entri nella tua intimità, devi stare tranquillo, devi essere tutto pulito. A un certo punto ti accorgi che c'è un animalaccio bruttissimo che gira lì dietro a qualche mobile della camera, insomma. L'hai visto una volta e da quando hai visto quell'animalaccio non stai più tranquillo finché l'ha ammazzato, cioè finché l'ha ritrovato. Quando noi pecchiamo, compare per un attimo la bruttezza della nostra intimità, perché la nostra libertà, siamo capaci di fare questo. E rimaniamo inquieti per quello che è successo e torniamo a lui per questo. Nella tradizione della Chiesa questo significa chiedere perdono con un senso di non è una conversione imperfetta, diciamo così. Questa è quando andiamo a chiedere perdono perché vogliamo ritornare come prima. Capito? Cioè, come prima di averlo fatto, essere lavati, liberati da questo male. Però certo, questo non è il punto di vista di Dio, perché a noi tendiamo ad andare dal Signore, ad essere liberati dal nostro male, i sensi di colpa, il disagio, l'inquietudine, l'insicurezza, questo senso di minaccia di me stesso, per poi tornare tranquillamente a vivere senza di lui e senza amarlo. Cioè, non siamo tornati a lui. Non siamo tornati a lui come una sposa adultera che torna al suo sposo. Ma andiamo lì per essere liberati dal peccato e facciamo bene, perché come la preghiera di intercessione, anche se è imperfetta, fa bene. Perché ci prepara a ricevere il dono, no? Però il dono del perdono non è, quella è la guarigione del perdono. La guarigione che il perdono ci dà è questa guarigione della coscienza, della colpa, ok? Ma questo non è il punto di vista di Dio e non è nemmeno la nostra piena conversione. La pienezza della richiesta di perdono, quando la chiediamo davvero, non chiediamo perdono perché voglio tornare tranquillo come stavo prima, voglio tornare in pace che senza i sensi di colpa che ho adesso. No, la richiesta di perdono, quando la conversione è piena, è voglio riconsegnarmi a te E quello che mi fa male non è tanto il disagio della coscienza, della colpa, ma è il fatto che non sono più con te, non sono stato tuo. Mi sono prostituito, perché questo nell'ambito matrimoniale e nell'ambito del rapporto sponsale si parla di questa donna prostituta. Mi sono prostituito, cioè mi sono donato, ho amato ciò che non dovevo amare, ciò per cui non sono fatto per amare questo. E oggi nella lettura c'è la conversione finale di Israele alla fine del libro di Osea, è questa. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più sui cavalli. Cioè, che significa? Non più il potere, perché il potere è uno degli amanti dell'anima umana, no? Cioè l'anima umana si prostituisce al potere, no? Alla potenza, ai cavalli, Assur, le realtà politiche, no? Questo rendersi conto che non abbiamo amato Dio, non ho amato te, Signore. E questo è il perdono, questa è la richiesta di perdono più perfetta alla quale il Signore ci vuole portare. Cioè quando iniziamo a desiderare, ad essere, come dire, a soffrire, non per ciò che abbiamo fatto, ma per chi abbiamo offeso, per chi abbiamo tradito facendo quello. Ma c'è sempre, anche quando siamo imperfetti in questa conversione, la gioia e la felicità che ritroviamo nell'incontro con il Signore nella confessione contiene, cioè rianima dentro di noi sempre. Per questo la Chiesa dice va bene se te confessi in modo imperfetto, cioè per le ragioni non più perfette, no? Perché quando tu ricevi questo perdono e questa guarigione, viene ravvivato dentro il tuo cuore l'amore, quel poco di amore che c'è per Gesù. C'è un po' di amore per il Signore, un po' gli vuoi bene al Signore. Certo che va lì un po' per molti molto egoistici a chiedere perdono, però un po' di amore, un po' di bene al Signore, glielo vuoi. E questo incontro con il suo perdono libera ancora di più questo tuo amore per Lui. Ok, tornerai poi ad essere più preoccupato di te stesso che di Lui, no? Il Padre nostro, no? Che Gesù ci dice, sii preoccupato delle cose di Dio, abbi i desideri di Dio, no? E decentrati e scopri che lì è la tua pace e la tua felicità, no? Ok, penserai più a te stesso, più alle cose che non vanno, però intanto dentro il tuo cuore sarà cresciuto un pochettino più questa capacità di amarlo. Ecco, chiedere perdono in senso pieno, forse è per questo ho pensato di parlarne alla fine di questo, è tornare a Lui per scegliere e decidere e desiderare di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, che è l'amore sponsale, no? L'amore di una donna, di una sposa al suo sposo è tendenzialmente amare con tutto te stesso, no? Essere per Lui. Ecco, la nostra vita e la nostra conversione e anche il nostro desiderio deve a un certo punto diventare sempre più questo. Desiderare di amare di più il Signore, di amarlo veramente. Chiudiamo con un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.